Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Ed eccoci anche oggi, carissime ascoltatrici, ascoltatori di Radio Incontri, al programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta e cominciamo con le nostre buone notizie. Riaccendere un sorriso. A Mosul, il clown Pimpa porta i suoi spettacoli di magia nelle terre del Medio Oriente disastrate dalle guerre. Adesso è a Mosul per riaccendere il sorriso sui volti dei bambini. Ma nella distruzione quotidiana, dice, sono i bambini a salvarmi la vita. È nella città irachena di Mosul il clown che gira il Medio Oriente per riportare un sorriso là dove la guerra ha portato via tutto. Marco Rodari, in arte Pimpa, originario di Leggiuno, in provincia di Varese, fondatore dell'associazione Per far sorridere il cielo, clown il Pimpa ODV, che attraverso spettacoli di magia, servizi di clownterapia in ospedale, sostegno alimentare, medico alle famiglie in difficoltà, si prende cura dei bambini che subiscono traumi fisici e psichici a causa dei conflitti. La prima esperienza a contatto con i bambini è stata con l'oratorio tra gli orfanotrofi della Romania, poi di lì è partito per la Giordania, per Gaza, l'Iraq, la Siria. Ha incantato i bambini con i suoi spettacoli. Lui, insegnante di lettere d'inverno, clown d'estate, ogni anno partiva per riaccendere il sorriso di quei bambini, portare la magia e la meraviglia in quegli scenari di distruzione dove a scandire i ritmi della giornata sono i boati delle bombe. Quando l'aggravarsi degli scontri più volte non gli ha permesso di tornare dai suoi studenti prima di novembre o dicembre, Marco ha lasciato il suo mestiere, ha deciso di girare il mondo armato di un naso rosso. Chiunque vive una guerra porta dentro una ferita, così racconta Samila, una bambina conosciuta in ospedale, arrivata dopo che una bomba si era portata via la sua casa e la sua famiglia. Non parlava. Dopo qualche trucchetto di magia ha sorriso, ha ripreso a parlare. Ora ha una nuova missione in Iraq. È in Iraq, sta girando il paese, da Baghdad a Mosul, tante altre città settentrionali nel Kurdistan iracheno. Mosul è stato uno dei luoghi più segnati dagli orrori del califfato. Chissà che cosa vuol dire per Rodari far tornare a sorridere i bambini proprio qui. Tornare a far sorridere i bambini in questo contesto, ci rivela, è estremamente straordinario. Ricordo che anni fa, prima dello spettacolo, i bambini erano tristi e non parlavano. Per un clown è stata una visione difficile. Di solito, prima dello spettacolo, è un momento di gioia, i bambini fanno confusione, chiacchierano. Quest'anno finalmente abbiamo riportato il sorriso a Mosul, proprio nel luogo dove è stato proclamato il califfato, una delle cose più tristi generate dall'uomo negli anni 2000. Poi adesso, oltre alla guerra, c'è il Covid. I bambini si adattano, prima di tutti portano le mascherine, dimostrano un grande segno di responsabilità, ma è difficile proteggersi. Mascherine, distanziamento, igiene, Per noi sono gesti scontati, qui sono difficili da praticare. Il Covid ha messo in difficoltà il sistema sanitario, la pandemia ha influenzato il lavoro del clown, perché soprattutto il clown terapeuta ha necessità di entrare in rapporto empatico con i bambini. Li abbiamo incontrati online con dei piccoli video per poter alleviare la sofferenza, specialmente in ospedale. Poi Rodari ci parla anche dei giovani, i giovani che hanno scelto di fare i clown. Dice: sono il mio orgoglio più grande, perché sono rari, sono un dono preziosissimo. È molto bello vedere un ragazzo che comincia a fare il clown, un ragazzo che diventa seminatore straordinario di pace in questi luoghi così difficili, dove è difficile realizzarsi, trovare qualche cosa di bello da fare nella vita. Adesso il suo progetto più grande è quello di ritornare a donare sorrisi, di insegnare ai bambini piccoli giochi di prestigio, di continuare a crescere insieme ai ragazzi che fanno i clown, di stare vicino ai giovani, alle associazioni, ai missionari che permettono ai clown di arrivare in questi luoghi. C'è anche un progetto per Gaza, una meraviglia di scuola, situata a Mosader, un villaggio distrutto 3 volte dalla guerra della striscia. Qual è stato, chiediamo a Rodari, il momento in cui ha capito che fare il clown era così importante per la sua vita? Risponde: ce ne sono stati tanti. Il primo, quando avevo 3 anni e mi hanno chiesto di salire su un palco per far divertire il pubblico. Poi, verso i 13-14 anni, ho capito che stavo bene in mezzo ai bambini, che loro amavano quello che facevo. Una volta maggiorenne ho incontrato i bambini dell'ospedale. Lì ho compreso che nonostante vivessero situazioni di sofferenza, con me avevano modo di distrarsi e di divertirsi. Questo mi ha spinto a fare il clown anche in Italia, negli ospedali e poi in giro per il mondo. Quando si vede tanta distruzione, si toccano con mano il fallimento del genere umano, quando la situazione è insopportabile, ci sono sempre dei bambini che tirano i pantaloni del clown perché vogliono giocare. Sono loro che in ogni situazione, dice, mi hanno salvato davvero la vita. Cesare Cremonini, il pagliaccio.
Voglia per vestiti del mio circo che non va. Ma in fondo io sto bene qua, provando in quel che sono.
Eccoci adesso alla parola della settimana con Jacopo Maccioni.
Ricevere libri fa sempre piacere. Quando i libri sono vecchi, hanno 10.000 storie intorno e, ai miei occhi, diventano preziose provocazioni. Giovedì, una cara persona, Antonietta, che mi onora della sua amicizia, mi ha consegnato un documento raro appartenuto ai genitori del marito, Alessandro Cantagalli, genitori che all'inizio della loro attività lavorativa insegnavano nella scuola elementare. La madre di Alessandro, Cristina Guerri, ha frequentato l'Ateneo fiorentino in un'epoca in cui laurearsi per una donna era una eccezionalità. E tanto per rendersi conto dell'ambiente culturale del quale stiamo parlando, basta dire che era ospitata da uno zio amico di Benedetto Croce. Roberto Cantagalli, il babbo di Alessandro, è considerato ancora oggi uno dei più profondi conoscitori della storia del fascismo fiorentino. Il documento raro consegnatomi da Antonietta è I diari di San Gersolè, curato da Maria Maltoni, pubblicato per la prima volta nel 1949. Questo libro è la testimonianza della didattica praticata dalla maestra vicino a Impruneta, a San Gersolè. La maestra Maria Maltoni ha insegnato a San Gersolè dal 1920 al 1956. La sua attività era stata notata dall'ispettore Francesco Bettini del Ministero e divenne ben presto nota in tutto il paese grazie agli articoli scritti da Bettini nelle riviste specialistiche e anche grazie a un trattato sul metodo utilizzato dalla maestra Maria Maltoni. Possiamo, in estrema sintesi, sostenere che siamo di fronte al pensiero che ha folgorato quasi contemporaneamente Celestino Freinet in Francia e in America. Ha trovato questo pensiero l'eccellenza teorica nel pedagogista John Dewey. L'attivismo, i centri di interesse, l'osservazione, la prassi e la teorizzazione al posto della trasmissione delle conoscenze attraverso la narrazione che le rende stereotipie spesso vuote, l'attenzione all'esperienza di vita quotidiana, alla formazione del cittadino responsabile, all'elevazione culturale delle famiglie più umili, partendo proprio dai figli di queste. Maria Maltoni conobbe nella clandestinità del Partito d'Azione addirittura Ernesto Codignola. Lo stesso Ernesto Codignola che nel 1944 frondò a Firenze, insieme alla moglie, la scuola che è stata vanto nel mondo delle esperienze didattiche nostrane. Scuola Città Pestalozzi. Una scuola che ha vissuto prima dell'annullamento delle sue specificità, grazie a uno statuto speciale, la possibilità di creare, sperimentare, innovare. La scuola dove hanno lavorato, insegnato persone amiche che ho frequentato, come Franco Miceli, la moglie Monalda, Aldo Pettini, la Bianca, Aldo Pettini tra i che l'ha diretta per un lungo periodo, che è tra i fondatori del movimento di cooperazione educativa in Italia. Pensate che ogni qualvolta Brunner capitava in Italia, veniva ospitato solo ed esclusivamente a Firenze presso Scuola Città Pestalozzi. Brunner si è fatto l'idea della scuola in Italia grazie a Scuola Città Pestalozzi. Maria Maltoni, stimolata nella pubblicazione anche dal grande architetto Michelucci, quello che ha progettato la stazione di Firenze, la chiesa di San Giovanni sull'autostrada, ultimata nel 1964. Maria Maltoni, appunto, stimolata anche da Michelucci, nel 1959 dà alle stampe un'altra raccolta dei lavori fatti con i suoi alunni nelle sue classi, con un titolo leggermente diverso da quello del libro precedente, Diari di San Gersolè, e il libro era intitolato I quaderni di San Gersolè. Li pubblica Einaudi e la presentazione la fa addirittura Italo Calvino, che ricorderete ci ha provocato con la parola antilingua. Il pensiero della Maltoni, del Freinet, del Dewey, del movimento di cooperazione educativa, dei gruppi CEMEA, negli anni 70 travolge la scuola elementare, che diventa una fucina di attività e di fatto sorpassa gli obsoleti programmi del 1955. Nel 1985, DPR 104, curati da una commissione di 60 esperti coordinati dall'allora sconosciuto Piero Fassino, esce l'ultimo testo dei programmi della scuola elementare. Ultimo perché con l'avvento dell'autonomia il Ministero delineerà successivamente esclusivamente degli orientamenti. Ebbene, nella parte terza, all'inizio del capitolo I programmi di quello splendido trattato pedagogico che ha rappresentato, dopo il tempo pieno, il secondo grande cambiamento nella nostra scuola elementare, c'è una importante sottolineatura relativamente ai linguaggi. A sottolineare, per la prima volta, ancor prima dell'uscita di Forme Mentis di Gardner, che è del 90, arriva in Italia tradotto nel 90, che non esiste un alfabeto solo, ma numerosi alfabeti, così come esistono numerose intelligenze, e che tutti quanti questi alfabeti hanno piena dignità e pieno diritto all'interno della scuola. Ecco la parola di questa settimana. Linguaggio. Dal DPR 104 dell'85. L'educazione linguistica viene ricondotta nell'ambito dei linguaggi, intesi quali opportunità di simbolizzazione, espressione e comunicazione. L'insegnante dei quaderni dei diari di San Giorsolè negli anni 30 aveva già avuto questa intuizione. Poiché ogni linguaggio, prosegue, esprime la capacità dell'essere umano di tradurre in simboli e segni il suo pensiero e i suoi sentimenti, l'educazione linguistica, che concerne specificamente il linguaggio verbale, dovrà non disattendere gli apporti comunicativi ed espressivi prodotti dall'uso di altre forme di linguaggio, come l'iconico, il musicale, il corporeo, il gestuale, il mimico e via discorrendo. La ricerca dell'etimo della parola linguaggio porta a una vera e propria Babele, visto che stiamo parlando di lingua. In Italia arriva dall'occitano language nel XIII secolo, che a sua volta l'aveva preso dal latino volgare linguaticum. Poiché il lemma lingua è simile sia nello spagnolo, nel francese, che nel rumeno, nel tedesco, nell'inglese, è probabile che abbia nell'indoeuropeo dang la voce primaria, e dang è la lingua, ma non nel senso della emissione di suoni, proprio nell'identificazione di quel muscolo che ospitiamo all'interno della nostra bocca. I latini, quelli perlomeno che si interessavano di etimologia, andarono a cercare l'origine della parola nel verbo lingere, che significa letteralmente lambire, leccare. Come definizione abbastanza frettolosa e sbrigativa possiamo definire il linguaggio quella facoltà capace di attivare un processo di comunicazione tra due o più individui appartenenti alla stessa specie animale attraverso un complesso definito di suoni, gesti, segni, movimenti, posture, simboli di significato comune a uno specifico ambiente di interazione. Considerato che abbiamo citato anche questa volta Italo Calvino, concludiamo proprio con alcune sue parole che troviamo in esattezza all'interno di Lezioni americane. Credo che la mia prima spinta venga da una mia ipersensibilità o allergia. Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un'intolleranza per il prossimo. Il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso.
Si conclude anche per oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12 dopo il notiziario c'è il programma, e poi ci sono le repliche, lo streaming, il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.